Relitto Elvis Scott. Caratteristiche. Adatta a tutti i livelli. Profondità tra i meno 7 e meno 12 metri. Non presenta reti da pesca. Ci troviamo a Pomonte, sulla punta della costa ovest elbana, per capirsi quella che guarda la Corsica, di fronte allo scoglio dell'Oliera. L'Elvis Scott è di origine olandese, varata come nave da carico nel 1960. Dal 1971 batteva bandiera italiana per conto dell'armatore partenopeo Antonio Scotto Lavina. Misura e lunghezza 62 metri, larghezza 10 metri, alta 6 metri per una stazza lorda di 500 tonnellate. Aveva un solo motore ed un'unica stiva. Il 10 gennaio 1972, mentre percorreva la rotta da Napoli verso la Francia con un carico di legname, ebbe un'avaria all'altezza dell'Elba e si incagliò sullo scoglio dell'Oliera. L'equipaggio si salvò. La limitata distanza che divideva la parte affiorante del relitto dalla costa era fonte di pericolo, per cui fu deciso di recuperare la prua e lasciare sul fondo buona parte dello scafo e la poppa. Mare piatto e sole, sul gommone l'euforia aumenta quando i giri del motore diminuiscono e ci apprestiamo ad ancorare vicino alla poppa del relitto. Dopo i preparativi canonici, una capriola e siamo a mollo. Non essendoci un pedagno, ci spostiamo sulla catena dell'ancora e cominciamo a scendere su di essa. Niente corrente. Compensiamo e prima di arrivare sul fondo, il mio compagno mi chiede il consenso per iniziare ad avvicinarci all'Elvis Scott. Per capire l'immersione è fondamentale ricordarsi come si presenta la nave. Linea di galleggiamento inclinata di circa 30 gradi verso la superficie, lo scafo sbandato sulla fiancata destra e la parte anteriore della stiva appoggiata allo scoglio dell'Oliera. Tocchiamo il fondo sabbioso da cui emerge la ringhiera del cassero di poppa e poi ci spostiamo lungo il parapetto della murata di sinistra che è ad angolo retto rispetto al fondale. Continuiamo sulla parte bassa del castello fino a raggiungere la fiancata che studiamo nella sua interezza. Ricordiamoci che lo scafo tende verso la superficie, quindi stiamo attenti a mantenere l'assetto. Ai tre quarti della nave le lamiere si interrompono e riconosciamo i massi dello scoglio affiorante. Scendiamo di profondità e, tornando indietro, troviamo la coperta che si presenta come una parete verticale su cui sono identificabili dei rilievi di forma geometrica, forse passaggi sigillati. Scendendo verso la poppa troviamo un boccaporto aperto di forma rettangolare. È di buona dimensione, ma noi nel rispetto della sicurezza non entriamo. Subito dopo inizia la parte più interessante, il castello con scale, passaggi tra i ponti, l'alloggio delle luci di via sinistra, le finestrature delle cabine. Siamo soltanto a meno 6 metri, è vero, ma il compagno è sempre importantissimo per scegliere la via più interessante da seguire in questo labirinto. Sopra il ponte di comando, centralmente il fumaiolo, che porta ancora sulla fronte la tromba di segnalazione. Strano che sia sempre in loco. La mano dell'accompagnatore mi chiede di controllare il manometro. Ancora qualche minuto e si torna alla catena dell'ancora per iniziare la risalita.